Benvenuti a voi che sapete, siamo qua. Anche ieri si è parlato di intelligenza artificiale e oggi andiamo avanti con il discorso, andiamo avanti con l'esplorazione dei limiti, delle opportunità, dei pericoli, delle cose anche inquietanti che l'intelligenza artificiale ha portato nel mondo della produzione musicale. Lo facciamo andando avanti con un ospite già presente nella discussione precedente, ovvero Alceste Airoldi, che saluto molto calorosamente. Buongiorno Alceste, tutto bene?
Buongiorno Lorenzo, tutto bene? Un caro saluto a tutti i nostri radioascoltatori, ovviamente.
Perché naturalmente tu hai scritto un libro meraviglioso sul diritto d'autore e qua ce n'è da dire sull'intelligenza artificiale rispetto al diritto d'autore, giusto?
Assolutamente, ecco. Assolutamente, perché poi tra l'altro l'ho trattato anche un pochino, ma proprio così, in accenno, perché poi si va vai avanti, l'intelligenza artificiale procede in una maniera impressionante, fa passi da gigante, mentre la legge, ahimè, non li fa questi passi da gigante. Devo dire una cosa, perché vabbè, l'intelligenza artificiale sicuramente sta trasformando anche la concezione della musica e sta consentendo, insieme a tanti altri strumenti, alcuni anche già preesistenti, a molte persone che non sono musicisti, intesi nel senso di aver studiato musica, di approcciare alla musica e di potersi definire musicisti, anche compositori da questo punto di vista, perché chiaramente poi fa tutto l'intelligenza artificiale. Poi dall'altra parte però abbiamo anche una serie di problemi che sono legati alla normativa vigente,
certo.
Non è solo italiana, perché ovviamente sia in fatti e misfatti dell'industria musicale italiana che nel precedente sulla legislazione ho parlato della legislazione italiana, ma proprio guardavo anche la legislazione svizzera e anche il copyright. Lì il copyright ha delle maglie più larghe sicuramente, ma anche la legislazione svizzera è più attenta e anche più recente, perché è del 1992 la legge federale, e parla anche appunto di queste opere che sono delle opere anche, come dire, di seconda mano o di seconda ecco, proprio opere di seconda mano definisce l'articolo 3, stavo ricercando proprio la legge, l'articolo 3 parla delle opere di seconda mano.
Ho capito.
Nella legge italiana invece non c'è tutto questo e quindi bisognerebbe chiaramente andare ad applicare quello che già c'è sulla normativa e per quanto concerne anche l'intelligenza artificiale.
Certo, ci torniamo dopo, perché vorrei introdurre naturalmente il secondo ospite, cioè produttore, arrangiatore, proprietario di uno degli studi di registrazione più belli di Milano, Larsen Premoli. Buongiorno Larsen.
Buongiorno amici, buongiorno colleghe, buongiorno radioascoltatori.
L'abbiamo già un po' vissuta questa cosa, che la legge si fa cogliere in contropiede da un'innovazione tecnologica riguardo alla musica, e non è finita bene l'ultima volta, mi sembra.
Abbastanza, siamo d'accordo.
Esatto.
È curioso che l'ultima volta ci siamo trovati qua a parlare di intelligenza artificiale in quanto mezzo, perché avevamo parlato dei Beatles e di come Peter Jackson avesse potuto restaurare certe cose fino a proporci un nuovo brano con la voce di John Lennon che non era mai uscito.
Esatto.
Oggi invece ci troviamo a parlare di intelligenza artificiale più che come mezzo, come creatore, e in questo senso creatore manovrato da altri che si definiscono a loro volta creatori senza che ci sia una legge che ci definisca come. E come diceva il collega, la cosa sta letteralmente volando, perché ci sono delle stime fatte da una delle piattaforme principali di streaming che solo a gennaio di quest'anno parlavano che circa il 10% della musica caricata ogni giorno era fatta con l'intelligenza artificiale, per poi correggersi col 18%. E parliamo ad agosto di nuovi dati che dicono che il 30% della musica caricata ogni giorno sulle piattaforme non è prodotta da persone che l'abbiano fatta, ma è prodotta da algoritmi. Si stimano circa 100.000 brani al giorno, quindi ogni giorno viene caricata musica per l'equivalente della musica che è stata prodotta intorno all'89-90 ogni anno.
Sì. Allora io vorrei però far capire bene ai nostri a chi ci sta ascoltando di cosa stiamo parlando. Mettete nei panni di chi vi sta parlando, che poche ore fa, insomma, Milano, dove abito, sono salito sul treno e ho detto adesso voglio produrre tre brani che parlino di voi che sapete tramite una piattaforma di intelligenza artificiale. Uno con un suono bello rock, uno con un suono fusion anni 70 Weather Report e l'altro con un repertorio d'opera. Ecco, vi farò sentire nel viaggio tra, ancorché il treno fosse come quasi sempre in ritardo, sono riuscito a produrre queste tre cose. Posso farvi sentire la prima, la versione hard rock anni 80, del testo di Voi che sapete. Sentirete un errore, perché il cantante dice Voi che sapete, perché io ho sbagliato a scriverlo, ho scritto invece di Voi, ho scritto Voi, e lui fedelmente è rimasto a questo. Credevo ci sarebbe stata anche Barbara Tartari con noi, per cui il testo parla sia di me che di Barbara. Scusate.
Speriamo che nessuno si sia collegato senza aver ascoltato le premesse.
Allora,
ha ragione, giusto.
Allora, ricomponiamoci. Io sono un po' inquietante sta cosa. A parte che suona meglio dei Maneskin. L'unico errore è il mio errore.
Ci vuole poco, eh.
Ok, va bene. Chiusa parentesi. L'unico errore è stato dell'unico essere umano coinvolto in questa procedura, che invece di Voi che sapete ho digitato Voi che sapete. Sai, in treno, insomma, la connessione poi va e viene.
Certo.
Lui mi ha proposto 4 o 5 versioni. Io ho fatto un collage, chiaramente mi sono ben guardato dal pagare, quindi ho a disposizione più o meno un minuto e mezzo a pezzo. E allora, Larsen, tu ne avrai viste di cose di questo genere, senza andare nel tecnicismo esasperato, ma che cosa succede quando io parlo con questo portale dicendogli questo è il testo, fammi una canzone rock anni 80 che abbia questo spirito? Naturalmente posso anche caricare delle canzoni analoghe, perché lui le copi, no? E qui già schiantiamo,
certo,
un intero,
certo,
settore produttivo, che è quello dei sound alike, le biblioteche sonore, le librerie sonore. Qui ormai non credo che lavorino più. Cosa succede quando il portale, quando l'algoritmo riceve il mio messaggio? Per persone stupide come me, naturalmente.
Ma allora, in linea di massima, l'algoritmo più semplice è quello che riceve degli input stilistici, e gli input stilistici sono stati basati e elaborati su dei template che in qualche modo vanno a prendere le cose che risultano essere più rappresentative di un determinato genere musicale. In questo caso tu gli hai parlato di rock e di anni 80, e quindi lui ci ha messo i cori grossi armonizzati come nella musica OR, c'era ovviamente il rullantone, la cassa, i chitarroni in palm mute con il distorsore, diciamo quei grandi cliché degli anni 80 che fanno parte, che rendono molto rappresentativa la richiesta. Dopodiché c'è un sintetizzatore vocale che è in grado anche di prendere un'intonazione, che anche quello si rifà degli algoritmi costruiti sugli stereotipi dei principali cantanti anni 80, quindi il salto di ottava col vibrato, con l'urlato e cose di questo tipo. Diciamo che paradossalmente questo è quasi più un gioco di intelligenza artificiale, perché io non nascondo che il più grande utilizzo che abbiamo fatto è stato nelle ore di tour bus, quando sono in tour con delle band, mettendo dentro le più grosse prese in giro di qualcun altro che sul furgone per realizzare queste canzoni e poi farle partire sull'impianto del furgone o del tour bus. Però, come giustamente dici, ci si sposta verso un discorso di è un po' inquietante, però bisogna capire è inquietante secondo quale finalità, tra virgolette.
Sì.
Nel senso che torniamo un po' a quel concetto su cui io vado sempre a cadere quando facciamo queste chiacchierate, che è qual è il concetto di musica legata all'arte, del perché l'ascolto. Ti faccio un esempio. Se la musica è la finalità di essere un background per una pubblicità, quindi o un podcast o una cosa dove la musica non è importante, ma è importante che ci sia il classico sottofondino per capirci. Oggettivamente la figura del musicista, del compositore, del performer e via dicendo era già sfumata da diverso tempo. C'era un omino che prendeva una volta quattro note MIDI, poi dei loopini già fatti, poi delle cosine già fatte. Adesso semplicemente gli dici fammi un loopino tipo questo e lui te lo impacchetta già pronto. Però era una cosa verso la quale già eravamo andati. Diverso è invece se la finalità della musica è il piacere di ascoltare un artista che ha qualcosa da dire da un punto di vista lirico, da un punto di vista strumentale. Nel momento in cui me lo faccio fare dal computer, dov'è il piacere di questa cosa? Tant'è che in ambito musicale non c'è un grosso uso di questi oggetti, se non come mezzi per migliorare magari la fase produttiva, o renderla più snella o renderla più economica, perché poi nell'ambiente musicale i soldi sono cambiati drasticamente. Senz'altro ce n'è un grosso uso nell'ambiente dove la musica è meno importante. Molti artisti rinomati pop del nostro paese, nostro, no, noi Italia, ma intendo dire voi siete un pezzo di Svizzera italiana, quindi ascoltate più o meno le stesse cose del pop, immagino. In realtà, come dire, se ne fottono di dire: ah, ho chiamato quel batterista bravo che mi dà quel vibe, tra un bel batterista digitale, un bel batterista di intelligenza artificiale. Non mi costa, mi fa il mio lavoro fatto con lo stampino e non lo devo pagare. E non devo pagargli dei diritti creativi, dei diritti connessi e via dicendo. Fino ad arrivare a mi faccio scrivere tutta la parte strumentale compositiva, al non devo pensare a nulla di nulla se non magari che cosa voglio metterci nel testo e magari mi faccio anche controllare i congiuntivi dall'intelligenza artificiale. Per cui secondo me è sempre un po' qual è la finalità e del perché stiamo scegliendo di usarla o non usarla, o di quello che stiamo usufruendo in termini di contributo musicale, di qual è il nostro interesse verso questa materia, se è un prodotto surgelato fatto in stampini o se invece è il prodotto bio coltivato a chilometro zero a terra senza pesticidi. Quindi chiamiamo sempre il tutto musica, ma poi va sciso lì alla fonte qual è il bene e il male, ecco.
Certo, io già queste cose che hai detto mi hanno aperto mille domande per Alceste Eroldi, però non può mancare la versione fusion anni 70 della musichetta di voi che sapete, col testo che ringrazia i nostri ospiti, Alceste e Larsen. Qui però il database del nostro amico Algoritmo si dimostra molto molto deficitario, perché io ho scritto proprio Fusion anni 70, Weather Report, voce femminile. Ed è uscita una roba un po' Kenny G, se non Lisa Stanfield, voglio dire, qui abbiamo un po' peccato, anche se il peccato più grave sarà nell'ultimo brano. Comunque, ascoltiamolo per farci un'altra risata.
siamo qui, vi facciamo vedere le truffe d'ogni dì.
Insomma, qui l'algoritmo le deve un po' confuse, secondo me. Poi Barbara proprio non riusciva a dirla stavolta. E insomma, comunque,
il report sembrava un film porno.
Esatto, sembrava naturalmente.
Volevamo andare.
Quella musica.
Alla fine sembrava la sigla di un manga anni 80.
Sì, esatto. Qui voglio dire, quando si va nello specifico, l'algoritmo, voglio dire, decade. Probabilmente, forse bisogna dargli degli esempi, nutrirlo ulteriormente. Però al CES, quando io poi ho scaricato questi brani dopo averli prodotti con mille virgolette, naturalmente, in treno 2 ore fa. Mi ha chiesto, ma se li scarichi, però c'è la problematica del diritto d'autore, mi ha detto, sì. Vuoi pagare per avere accesso alla protezione? Io ho detto no, allora scaricateli pure. Ecco, allora, ho in mente una serie, al di là di canzoni che possono essere prodotte, registrate, addirittura purtroppo composte, in caso di mancanza di idee, la pagina bianca del compositore può essere risolta, purtroppo, ahimè, da un software del genere, così la fatica, il lavoro che si fa nel produrre, il processo creativo viene completamente tagliato fuori. Al di là di questo, ho in mente Larsen lo sa, c'è un aspetto molto redditizio del lavoro musicale che riguarda molti musicisti, che è proprio quello di produrre la musica, per esempio, di sottofondi televisivi, un lavoro legittimo, un lavoro che è stato fatto per anni, anche con un'importante finalità, certamente quella di non far cambiare canale a chi ascolta, però tutto era prodotto con molta attenzione, con tutti i suoni al posto giusto, eccetera. Io ultimamente, ascoltando sia radio sia televisioni, eccetera, è molto evidente che questo tipo di discorso viene passato all'intelligenza artificiale. Quindi chiunque può vantare un reddito, una rendita di diritti d'autore che può andare in un anno anche a centinaia di migliaia di euro, non facendo nulla. Al CES,
Lorenzo, cosa intendi per sottofondo per programmi televisivi?
Che ne so, il quiz sulla Rai.
No, okay. Pensavo serie TV o soap opera o fiction, eccetera.
Pure quelli,
sì, ma lì bisogna fare un discrimine, eh? Ci sono delle situazioni che sono totalmente differenti quando parliamo di musica per immagini e quindi collegata alle colonne sonore. Abbiamo dal punto di vista normativo un certo tipo di comportamento. Invece, per quanto riguarda appunto le musiche che sono utilizzate come sottofondi e che sono al di sotto dei 30 secondi, invece abbiamo un altro tipo di comportamento. Per questo ti chiedevo, però, al di là di tutto, immagino che tu non voglia chiedermi qualcosa in termini generali, ma qualcosa di molto più specifico nell'ambito di quella che è l'intelligenza artificiale, almeno penso.
Certo,
giusto?
Certo, assolutamente.
Quindi tu, ecco, dal punto di vista normativo, tu hai detto bene, hai detto già fatto, come dire, una sorta di discorso di premessa per quanto riguarda appunto il fatto dell'utilizzo di quale piattaforma, perché la prima domanda è proprio quella, dal punto di vista economico, quindi sia come economista che come giurista, a me la cosa che interessa particolarmente dell'intelligenza artificiale, oltre all'applicazione alla musica, perché essendo un critico musicale soprattutto, e vedo un po' anche un futuro della musica non del tutto roseo, con l'inserimento a gamba tesa dell'intelligenza artificiale, soprattutto, come dicevo all'inizio, nell'utilizzo che se ne vuole fare o che ne stanno facendo moltissimi. Perché il mercato dei contenuti musicali e audiovisivi generati dall'intelligenza artificiale, che adesso è di 3 miliardi di euro, che non è poco, arriverà entro il 2028 a 64 miliardi di euro. Quindi c'è una percentuale, un'esposizione decisamente superiore e anche le previsioni quindi sono quelle di un utilizzo molto molto più massiccio rispetto a quello che se ne fa adesso. Allora, la domanda dal punto di vista dei diritti d'autore da fare innanzitutto è quale piattaforma ha creato il brano? La prima domanda. Poi la seconda domanda da farsi è stato interamente creato con l'intelligenza artificiale quel brano? Oppure lo hai successivamente elaborato? Terza domanda. Quarta domanda, se lo hai elaborato, in che percentuale lo hai elaborato? Un po' le stesse domande che si fanno nell'ambito del diritto d'autore, e torno a dire, la legge della federale svizzera e quella del diritto d'autore italiano la vedono nella stessa identica maniera, perché appunto noi distinguiamo, no, il blocco diritto d'autore da quello del copyright, quindi dai paesi di origine anglosassone. E qual è la domanda che viene fatta? Anche quando io sto utilizzando un brano, per esempio, prendiamo un brano rock degli anni 80, della fine degli anni 80, insomma, prendiamo Smoke on the Water dei Deep Purple. Se io lo rifaccio così com'è, è una cover e quindi devo pagare i diritti d'autore. Se io invece, ovviamente, lo rielaboro in una maniera importante, quindi apporto degli arrangiamenti importanti, quel brano diventa anche mio. Ciò non sta a significare che gli autori vengano messi da parte totalmente, ma va a significare che anch'io mi accodo agli autori perché ho rielaborato in maniera importante quel brano. Poi, e quindi anche questo con l'intelligenza artificiale, il brano me l'ha fatto l'intelligenza artificiale, però io rielaboro i testi, se vi sono i testi, oppure rielaboro il brano dal punto di vista compositivo. Poi bisogna tener conto che il diritto d'autore appunto non è uguale in tutto il mondo, però c'è una cosa che è uguale. Allora, parliamo, diamo i nomi alle piattaforme. Suno, se paghi l'abbonamento puoi fare del brano ciò che vuoi, ma non hai i diritti d'autore. Udio invece ti dice che puoi fare qualsiasi cosa e quindi non hai da pagare neanche i diritti d'autore, ma il problema è a chi paghi i diritti d'autore. Cioè il soggetto destinatario di questi diritti, chi è? Il signor intelligenza artificiale non esiste. Secondo l'attuale normativa io posso pagare soltanto il diritto d'autore solo a una persona fisica, neanche giuridica secondo la legge italiana, ma anche secondo la normativa svizzera per quel che ho potuto vedere. Quindi occorre una persona fisica. Chi è costui a cui io poi posso andare a pagare i diritti d'autore? L'unico è il soggetto che ha creato quel software, o meglio, che ha creato l'intelligenza artificiale. Ma non dimentichiamoci una cosa però, che l'intelligenza artificiale attinge a un bacino che non è che viene dato dal programmatore del software, da chi ha creato l'intelligenza, ma attinge a un bacino molto molto più ampio che è fatto di milioni e milioni di dati che prende dal web.
Esatto.
E quindi è questo il problema. Io a chi devo versare i diritti? I diritti vengono versati poi nelle casse, secondo il principio ovviamente attualmente esistente, io riverso quei soldi nelle casse della persona che gestisce materialmente quell'intelligenza artificiale, quella piattaforma, pardon, di intelligenza artificiale. La domanda, sai qual è? Quale potrebbe essere interessante, sapete, la domanda? È, può esserci il plagio dell'intelligenza artificiale? E a chi spetta fare causa?
Io sono. Mi è caduta la mascella al cesto, giuro, sono qui allibito, allibito. C'è un altro aspetto, Larsen. C'è un altro software, a parte che al cesto ha beccato in pieno la piattaforma che ho usato prima per fare questi pasticci che abbiamo ascoltato prima, ne manca ancora uno, vi ricordo. Un'altra piattaforma, un'altra app, un'altra funzione che. Riesce a. Era molto, molto provvisoria, raffazzonata solo un anno fa. Ora è assolutamente perfetta, inquietantemente perfetta pure questo. Una piattaforma che riesce a trasformare dividere il mix. Questo lo puoi spiegare meglio tu. Il mix è come il risotto finale che si serve in tavola, ok? Con lo zafferano.
Io faccio l'esempio, tendo a fare l'esempio con la torta.
Vai, falla tu.
Io ti do una torta, il software è in grado di tirarmi fuori e dividermi il burro, lo zucchero, la farina, le uova, il latte, il cioccolato e quello che c'era dentro. Ma non è che mi propone, capisce che c'era dentro due uova e mi propone due uova. Mi propone quelle due uova, non due uova a caso. Cioè, questi software sono in grado di prendere un file mixato, finito, consolidato. Non nascondo di averlo usato questa mattina. Perché abbiamo un artista che ha fatto una bellissima performance live in un festival blues a Bitonto, giù nel sud Italia, e gli hanno fornito una registrazione che è stata usata in diretta negli altri padiglioni del festival, l'hanno registrata, quindi c'era un audio video, ma l'audio era una diretta del mixer che era influita dal fatto che lì al palco la batteria, gli amplificatori avessero un volume, quindi sono molto sbilanciati i volumi di questo mix. Ovviamente non abbiamo le tracce separate per poter sistemare questo mixaggio. Io ho preso il file estrapolato dal video della performance, gliel'ho dato in pasto e lei mi ha diviso tutti gli strumenti musicali e tutte le voci in tracce separate, con le quali adesso potrò effettuare un remix per cercare di migliorare la qualità di questo aspetto. Ora, io lo uso con una funzione tecnica finalizzante per salvare delle cose. In questo modo Peter Jackson ha appena vinto un premio stellare agli Emmy Awards per il restauro che c'è stato dei Beatles allo Shea Stadium.
Now and Then,
Sullivan Show. E con Now and Then hanno poi restaurato delle altre cose. Adesso uscirà l'anthology dei Beatles completamente rimasterizzata in 9 episodi alla fine di novembre, insieme a tutte le versioni digitali, audio, CD, di vinili, eccetera, eccetera. Lì gli sono state date delle tracce in cui sullo stesso canale fisico del nastro dell'epoca c'erano dentro il basso, l'intera batteria di Ringo che aveva 2 o 3 microfoni negli anni 60 al massimo, e gli si è chiesto tirami fuori solo il piatto Charleston della batteria, e lui non solo lo isola e tu senti anche il cigolio della meccanica che era completamente inavvertibile alla fine della registrazione. Però da questo punto di vista abbiamo questi mezzi, questi strumenti che per delle finalità di restauro sono incredibili. Di contro c'è un rischio in tutto questo, come in tutto quello che abbiamo capito riguardare questo tipo di software e di possibilità. Ad esempio, a me sta capitando sempre più spesso di vedere spettacoli, magari omaggi a certi artisti, tribute band e cose di questo tipo, che utilizzano in sequenza, quindi come playback track sulle quali poi alcuni musicisti sul palco suonano, le tracce originali dei dischi prelevate separando solo ciò che interessa. Esempio, un tributo ai Queen che sul palco si usa tutte le tracce dei cori di pianoforte, di seconde chitarre, di armonizzazione, eccetera, originali dei dischi dei Queen.
Non si fa.
Però in realtà non c'è una legge che ce lo impedisce, perché io sto facendo una pubblica diffusione di brani per i quali vengono pagati i regolari diritti d'autore durante la performance, ma io non avrei diritti sull'utilizzo di quei master, ma come del resto teoricamente non li avrebbe un DJ o una radio, se non che lì vengono passati i master interi. Ma io chiedo al collega, non credo che qualcuno mi permetta, ci sia una legge che mi dice tu non puoi prendere una porzione di quell'audio, scorporarlo e farne pubblica esecuzione.
E qui si apre
al vivo, nel momento in cui questa cosa la pubblico, viene incisa, venduta, eccetera, è un discorso. Ma pubblica esecuzione, un DJ fa ascoltare tutte le tracce contemporaneamente di quel brano dei Queen in discoteca, dove sta scritto che io non posso far ascoltare solo i cori al pianoforte mentre ci suono sopra dal vivo la batteria, il basso e la chitarra?
Attenzione,
perché abbiamo 30 secondi. Per cui...
Parliamo anche in separato. Anche se viene utilizzato anche nella pubblica esecuzione, vanno sempre pagati i diritti d'autore. Se parliamo della normativa italiana, poi,
I diritti vengono pagati attraverso il fatto che sono state suonate quelle canzoni, ma li sarebbero stati pagati anche se senza utilizzare tracce originali. Però io sto utilizzando i master di proprietà dell'etichetta discografica in quel momento. Una
l'importante
parte che io rielaboro
avere
il mio spettacolo.
Sì, l'importante è avere la libertà per l'utilizzo. Sì, ma bisogna avere la liberatoria per l'utilizzo. Se appartengono a
Che
terza
un DJ,
persona,
che però un
bisogna avere.
DJ per lo, che però un DJ per lo streaming non chiede, perché paga il
Non
borderò
chiede
di esecuzione.
perché paga il bordereau,
Esatto.
esatto.
Io
E con il
ricordo,
bordereau risolve tutto.
butto benzina sul fuoco ricordando
Grande.
che Lorenzo Jovanotti, tanto è una cosa nota, anni fa, quando si cominciava a uscire con i cori in sequenza, cioè i cori preregistrati sotto la band che suonava dal vivo, aveva fatto uso di alcune voci africane e riproponeva questo brano dal vivo con le voci africane in sequenza e loro non diedero la liberatoria. Lui le utilizzò lo stesso e loro gli fecero causa e la vinsero, una cosa che è passata un po'.
È infatti quello che dico io.
E mi voglia chiedere la liberatoria ai Queen o se io voglio fare Twist and Shout dei
E
Beatles con la mia
c'è da
cover
dire che
band.
lì forse è anche un po' più delicata perché non è una questione di diritto d'autore, ma i performer erano stati pagati per la finalità di produrre un disco.
Sì.
E poi anche Vinnie Colaiuta è stato pagato per fare il disco di Vasco Rossi, poi nel disco dopo gli erano avanzate delle tracce di dischi, di brani prima, le hanno tagliuzzate, le hanno usate, hanno scritto: ah, la batteria c'è ancora, Vinnie Colaiuta sotto i due pezzi. Lui ha detto: oh, ma io non ho suonato quei due pezzi, e vi avevo firmato un contratto di lavoro per un altro album, è andata a pizza e fichi. Però c'è da dire che appunto
La
quello che, questo ci
casistica
aiuta a
è
capire,
enorme.
certo, questo ci aiuta a capire che appunto serve della regolamentazione che in questo momento è estremamente in ritardo e latente rispetto ai mezzi che chiunque ha a disposizione su un telefonino stando in treno o sull'autobus.
Assolutamente, questo è un vuoto legislativo che purtroppo non si riesce a colmare.
Io andrei avanti ancora tanto perché veramente sono tante le cose da dire, da vedere. Magari ci ritroveremo alla prossima occasione, perché prima di salutarvi vi devo dedicare la
Volentieri.
canzone di addio a voi che sapete che è stata prodotta con i sistemi di cui abbiamo parlato ora. Io vi ringrazio davvero di cuore, è stata una discussione importante. Grazie ad Ancesta Airoldi per essere stato con noi anche oggi.
Grazie a te Lorenzo, ringrazio anche Lars sempre per la chiacchierata e grazie a tutti i nostri radioascoltatori.
E grazie naturalmente a Lars Erpremoli per essere stato con noi, averci aiutato a capire anche tecnicamente cos'è questo guazzabuglio di algoritmi che riempirà le nostre orecchie in futuro. Grazie, grazie Larsen.
Grazie a voi che ci permettete di parlare di queste cose su una piattaforma così importante e bella.
E ora godetevi la canzone d'addio realizzata da un algoritmo a noi ignoto. Questa doveva essere un'opera in stile verdiano, un'aria d'opera in stile verdiano, invece ne ha fatto una canzone un po' autotunata con la voce di una che sembra Giorgia. Algoritmo deve ancora studiare tanto. Arrivederci.
Voi che sapete, presto tornerà a portare gioia e cultura in tutta città. Ai nostri ospiti, che sono anche amici, diciamo grazie a voi. Voi che sapete, presto tornerà a portare gioia e cultura in tutta città. Tra poco la regia ai nostri ospiti che sono anche amici. Diciamo grazie a voi, voi che sapete, presto tornerà a portare gioia e cultura.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.